Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini e con grande piacere ritroviamo ai nostri microfoni il presidente dell'Asso Calciatori, Umberto Calcagno. Presidente, ben ritrovato.
Ciao Presidente.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
E grazie a te Umberto di averlo accettato. Comincerei insomma dal tema caldo di questo periodo, di queste settimane, che insomma anche da un punto di vista di tempistica rappresenta una sorta di spartiacque tra la chiusura di questa stagione sportiva e poi l'inizio della prossima. E vorrei iniziare, Presidente, insomma, con un tuo aggiornamento anche sullo stato dell'arte per quanto riguarda anche le discussioni evidentemente in atto tra di voi, la Lega di Serie A, sulla questione del rinvio del pagamento degli stipendi.
Ma è una questione molto dibattuta in questi giorni, fermo restando che poi insomma io mi auguro che sia l'ultima volta che se ne parli, perché oggettivamente il nostro sistema bisogna guardare avanti. Oggi, anzi, secondo me già in questo campionato in corso la fase emergenziale era terminata, insomma, tutto ciò che doveva emergere è emerso. Oggi si tratta di convivere con la pandemia e credo che il nostro sistema sia stato tra quelli che sono riusciti a convivere meglio, a ripartire prima e quindi a limitare oggettivamente anche i danni che abbiamo avuto al nostro interno. E quindi guardando avanti stiamo anche progettando e completando le norme sull'iscrizione al campionato, che poi saranno la vera base di tutte le riforme e di tutto ciò che dovremo andare a fare insieme in federazione.
Ecco Presidente, una domanda che in tanti si fanno dopo ovviamente tanti mesi di pandemia: oggi come sta il calcio italiano, visto anche dall'AIC, dall'Associazione Italiana Calciatori, in questo caso da te, dal Presidente?
Ma il nostro calcio sta a mio modo di vedere, come ripeto, meglio di tanti altri comparti economici e anche sportivi, perché oggettivamente insomma ci sono stati sport che sono riusciti ad affrontare un po' meno tempestivamente la pandemia rispetto a noi. Lo stare un po' meglio lo vediamo anche dal fatto che comunque più della metà delle società professionistiche stanno continuando a pagare regolarmente e senza problemi gli stipendi. È chiaro che non possiamo far finta ovviamente di non renderci conto di quale situazione congiunturale economica stia patendo il nostro paese, però è anche vero che i dati che ci stanno arrivando, che stiamo completando su quanto quest'anno è stato speso per il monte ingaggi è aumentato sia in Lega di Serie A, sia in Lega di Serie B, sia in Lega Pro. Quindi con i contratti fatti a settembre, quindi appena finita la fase emergenziale, ma comunque in un periodo nel quale la convivenza con il virus era ancora poi quello che è stato, cioè una convivenza che abbiamo superato ed affrontato bene, ma certamente non era la norma. Comunque abbiamo, le nostre società hanno investito ancora di più nel nostro mondo, quindi questo è un segnale, credo che sia importante rispetto a tutto il resto.
Presidente, ci racconti un po' anche quella che insomma possiamo riassumere come norma no spese folli e che in un certo senso prende in considerazione quella che in un certo qual modo è il monte ingaggi di quest'anno. Ecco, in che tipo di lavoro, in che tipo di direzione si sta andando anche per quel che riguarda poi il dialogo insomma con il presidente federale sotto questo punto di vista?
C'è un'interlocuzione molto costruttiva, tutte le componenti insomma ci stiamo adoperando sotto questo punto di vista. Allora, il punto di partenza è ciò che già c'è in Lega Pro, perché la Lega Pro, come sapete, ha un budget, però in questo caso prestabilito, di 1 milione di euro, e nell'ottica di permettere comunque di investire nel nostro mondo a chi se lo può permettere, chi sfora 1 milione di euro deve garantire una certa parte di questo extra budget con fiduzione bancaria a prima richiesta. Stiamo ora studiando anche qualcosa che in Serie B, che già aveva comunque con l'EVP un sistema però che era interno e non federale di controllo dei budget, stiamo studiando qualcosa che, fotografando la situazione attuale, che ripeto è una situazione dove ci sono budget superiori nella stagione 2021 rispetto a 19-20, cioè rispetto a quella antipandemia, fotografando la situazione attuale, cercheremo di mettere una norma che, ripeto, non blocchi chi si può permettere di investire nel nostro mondo, ma faccia garantire il sistema, cioè si dovrà dimostrare che chi vuole investire se lo può permettere. Quindi stiamo studiando un sistema proprio anche di garanzie fideiussorie per la Serie A e per la Serie B, per questi, definiamoli, extra budget rispetto al campionato 2020-21 che si sta concludendo.
Presidente, prima di guardare al futuro, come giustamente ricordavi anche prima, torno rapidissimamente sulla questione stipendi, chiedendoti solo come credi e come auspichi possa concludersi questa situazione, visto che poi all'interno della Serie A evidentemente ci sono situazioni molto diverse tra chi magari ha già pagato lo stipendio di aprile e chi invece insomma è in una situazione un po' diversa. Si troverà un punto comune che possa accontentare le varie parti? Si troverà e si arriverà ad una sorta di compromesso?
Io credo che non si possano negoziare situazioni uguali per tutti, proprio per il motivo che stavi dicendo, perché ci sono oggettivamente situazioni finanziarie diverse. Noi dobbiamo anche partire da un altro presupposto, che comunque gli stipendi rappresentano oggi in Serie A poco più del 50% di tutti i costi che sopportano oggi le nostre società. Cioè, se andiamo ad analizzare la struttura dei costi, gli stipendi, che sembrano il problema dei problemi, rappresentano il 56%. Poi abbiamo un altro 25% che sono gli ammortamenti, in gran parte delle plusvalenze, che come sappiamo finanziano da ormai negli ultimi 6 o 7 anni in maniera preponderante il nostro sistema. Quindi bisogna anche chiedersi come incidere sull'altro 50% dei costi, perché altrimenti sembra sempre solo, e poi lo si chiede ai calciatori, che io oggettivamente non so come sedendosi a negoziare un contratto possa essere il calciatore a rendersi conto fino a che punto si possa arrivare a negoziazione. Però detto questo, dobbiamo anche poi capire come incidere su tutta un'altra serie di costi, perché la norma federale terrà conto soltanto, e non può essere diversamente, del cosiddetto debito sportivo, quindi dei contratti depositati e regolarmente ratificati. Però io mi aspetto che le società rivedano anche tutti quegli altri costi che compongono poi il budget totale delle nostre società professionistiche.
Mi sembra che si stia entrando in una fase di riaperture anche per il pubblico, no? Abbiamo detto per la Coppa Italia, si sta cercando di valutare anche per il discorso dell'europeo, poi chiaramente più le persone si vaccinano e più ci sarà la possibilità, con la riduzione del virus, di aprire la capienza degli stadi. Ora non so cosa succederà all'inizio della prossima stagione, andiamo per gradi, però a tuo avviso, ecco, le perdite di questo anno e mezzo, secondo te, si potranno in qualche modo recuperare per le società in un lasso di tempo che le possa permettere in qualche modo di ammortizzare il danno economico?
Beh, certamente si va verso le riaperture. È chiaro che io mi auguro che nell'approntare i budget l'anno prossimo, nell'immaginare quanto le risorse che avremo a disposizione, oggettivamente fin dall'inizio non si potrà immaginare di avere gli stadi pieni con la capienza al 100%, quindi anche sotto questo profilo c'è bisogno di cautela. Insomma, il lavoro che si sta facendo a livello federale con le autorità governative, c'è un'interlocuzione che è davvero molto costruttiva e che ha portato appunto ad aprire intanto il pubblico per con la capienza ridotta per la finale di Coppa Italia. E quindi noi non sappiamo e non potremo sapere con certezza quali limiti di capienza avremo al 22 di agosto, e quindi anche su questo bisognerà avere tanta accortezza nel fare affidamento su risorse che oggi non possono essere considerate certe.
Presidente, a proposito di debiti, è insomma immediato il riferimento che si può fare anche al progetto poi naufragato della Superlega e anche alle ragioni che hanno portato quei 12 club a prendere una strada ad oggi interrotta. Vorrei, dal tuo punto di vista e dal tuo ruolo di presidente dell'Asso Calciatori, anche un commento sull'evoluzione che ha avuto la Superlega e soprattutto su però quello che ha rappresentato e rappresenta tuttora anche una decisione del genere da parte comunque di 12 multinazionali, come sono alla fine quei 12 appunto club.
Sì, oggettivamente intanto io mi auguro che ciò che avverrà anche nei prossimi mesi sia ovviamente condiviso, perché la cosa che ovviamente a me è piaciuta di meno è la mancanza di condivisione, il fatto che i calciatori non siano stati comunque minimamente interessati, perché il nostro sindacato mondiale, la sezione europea, la FIFPRO non ha avuto un'interlocuzione, e credo che i calciatori, specialmente i top player, possano essere i soggetti migliori anche per dare qualche idea su come migliorare le competizioni a livello internazionale. Noi siamo molto, molto, molto preoccupati dei calendari che ci saranno, perché anche passata questa fase, questi due campionati, noi oggi avremo i top player che affronteranno l'Europeo, che dovranno ripartire subito per una nuova stagione che porterà un mondiale invernale, tra virgolette, e quindi rischiamo di andare in continuità con quattro stagioni successive. Rischiamo che i ragazzi che poi creano la parte più bella del nostro spettacolo non abbiano le tempistiche giuste per riposarsi. Abbiamo visto quanto gli infortuni stiano pesando, e non poteva essere diversamente con tutto un insieme di impegni così, così ravvicinati. Quindi a me piacerebbe innanzitutto che, salvaguardando gli aspetti sportivi delle competizioni internazionali, si potesse avere un calendario differente, perché non si può immaginare, a me, immaginare che solo già nel girone di qualificazione ci siano 10 partite invece di 6 come le attuali, che ripeto, alla fine gli impegni continuano a crescere per i calciatori di altissimo livello. Dovrebbe essere una preoccupazione di sistema, non soltanto una preoccupazione nostra.
E oltretutto, Umberto, insomma, anche la nuova Champions non va, ecco, nella direzione di un aiuto anche a quelli che poi rappresentano gli attori protagonisti di questo, di questa saga che si chiama appunto calcio, visto l'aumento esponenziale del numero di partite minimo che toccherà ai club partecipanti. E oltretutto, a proposito anche della reazione dei calciatori e di come poi alla fine, in un certo senso, diventa sempre più difficile mettere d'accordo le idee di business degli imprenditori con quello che poi rappresenta la materia prima, cioè i calciatori, in molti hanno anche storto il naso per il format della Coppa Italia, che di fatto, anziché andare nella direzione dell'FA Cup, come in molti speravano e auspicavano, va più nella direzione della pura e cruda Coppa di Lega inglese, quindi chiusa ai club di Serie C. Ecco, visto che questa nuova Coppa Italia è organizzata di fatto dai club di Serie A e di Serie B, credi che fosse, come dire, inevitabile una conclusione del genere, quindi un'esclusione di fatto dei club di Serie C?
Beh, sotto questo punto di vista però c'è una buona notizia, perché il Consiglio federale di ieri ha portato invece a un accordo che abbiamo fatto proprio a livello di sistema, e quindi molto presto anche le società, insomma la Lega Pro avrà un incontro con la Lega di Serie A per un coinvolgimento delle squadre di Serie C. Quindi sotto questo punto di vista un passo avanti è stato fatto, e credo che sia stata una cosa molto molto importante, anche un segnale molto positivo sotto questo punto di vista da parte della Serie A. Anche a me ovviamente piacerebbe il format, e noi lo abbiamo presentato ufficialmente, se vi ricordate, anche con Damiano Tommasi, candidato alla presidenza FIGC, era proprio prevista una Coppa Italia con quello stile, perché non è un caso, credo, che al di là dell'aspetto storico della Coppa inglese, però non è un caso che sia poi la competizione più venduta all'estero dopo la Champions League, anche a livello di diritti televisivi. Ed è una competizione dove le squadre molto, diciamo, le più blasonate alla fine possono vincerla giocando soltanto 6 partite, quindi andrebbe incontro sia alle esigenze, a nostro modo di vedere, tecnico-sportive, ma anche alle esigenze di giocare qualche partita di meno da parte dei top player. Quindi sarebbe bello. Adesso, insomma, comunque già un primo passo, un riavvicinamento nell'ottica proprio di sistema, come stavate dicendo, c'è stato ieri, quindi credo che gli auspici siano comunque positivi sotto questo punto di vista.
Caro Presidente, si avvicina un periodo dell'anno nel quale io sguazzo, nel senso che mi piace moltissimo perché c'è il calciomercato, e sono state rese note anche le date ufficiali, no, del calciomercato, che quest'anno è tornato, comunque l'anno scorso ci sono state delle variazioni dovute al Covid, alla sua versione classica, diciamo così, no? 1 luglio, 31 agosto, e la versione classica significa anche finire all'interno di un paio di partite per quanto riguarda l'inizio della stagione, e poi anche all'interno del mercato invernale ci sarà il campionato. Ecco, ti chiedo, come spesso e volentieri sentono gli allenatori, devo dire poco i giocatori, e questo dal mio punto di vista personale mi fa piacere, però sento molto gli allenatori, a volte i direttori sportivi, le società, dire che, insomma, col mercato aperto si creano, no, degli equilibri un po' diversi anche all'interno del gruppo. Ecco, qual è la tua posizione in generale sul mercato? Ecco, dovrebbe essere un po' più corto?
Allora, noi abbiamo una posizione che tra l'altro è ufficiale ed era sfociata all'epoca, vi ricordate, 2 anni fa, avevamo cercato, no, di accorciare sì, l'ultima parte del calciomercato proprio per non farlo sovrapporre con l'inizio delle competizioni, però è un ragionamento che va fatto a livello quantomeno europeo, perché sì, chiudere il mercato prima comunque cioè, poi ti crea oggettivamente dei danni nelle contrattazioni che era difficile poi sopportare, quindi supportare anche sotto il punto di vista delle decisioni. Io credo però anche poco, perché oggettivamente sì, è vero che il calciomercato aperto con le prime di campionato può anche minimamente condizionare qualche calciatore che magari ha delle trattative in corso, però oggettivamente insomma la professionalità dovrebbe essere, insomma, se un calciatore è condizionato da cose di questo tipo non
no, infatti
stento oggettivamente a credere. A me piacerebbe, perché tanto le cose si fanno sempre poi all'ultimo, no? Specialmente quelle che sì, sì. Cioè, o si fanno subito o si fanno all'ultimo.
Sì, quindi, e poi si sta un mese e mezzo a non parlare di nulla alla fine.
quindi oggettivamente insomma, i 2 mesi sono un po' tanti, quindi si potrebbe oggettivamente accorciare e cercare di chiudere, però dovremmo farlo tutto in contesto europeo. Il problema è anche che i campionati non iniziano tutti insieme in Europa, e quindi alla fine non si riesce mai a fare una sintesi, la verità è questa.
Presidente, a proposito di un panorama mondiale ed europeo, la FIFA già ormai da qualche anno insomma aveva iniziato un percorso per la riduzione dei prestiti, per modificare il limite anche numerico ai prestiti stessi. Sarà una norma che insomma verrà introdotta ufficialmente nell'estate del 2022. Si sta andando nella direzione giusta sotto questo punto di vista, dopo penso gli interventi sulle comproprietà, i TPO degli ultimi anni?
Sì, comproprietà è stata una battaglia che abbiamo portato avanti in prima persona insomma negli anni passati, perché aveva creato delle strutture che erano insomma sotto gli occhi di tutti. I prestiti hanno una funzione, perché oggettivamente insomma tanti giovani che hanno bisogno magari di fare una crescita differente e che magari hanno anche una maturazione insomma non veloce, possono essere ovviamente prestati, cioè, insomma, ci sono degli aspetti tecnico-sportivi per i quali i prestiti, a mio modo di vedere, vanno preservati e salvaguardati. È anche vero che però lo vediamo nella nostra Serie C che ha un po' limitato 2 anni fa, poi ha riaperto un po' quest'anno, l'anno scorso, cioè avere anche società che vivono soltanto di prestiti, specialmente nelle categorie inferiori, credo che non aiuti né la valorizzazione dei nostri settori giovanili e neanche la patrimonializzazione poi delle società più piccole, perché se vivi con i prestiti è vero che magari hai dei premi di valorizzazione e hai anche altri vantaggi a livello economico, ma poi ti ritrovi senza investire, insomma, ripeto, sia nella tua filiera interna che anche poi in eventuali compravendite future. Quindi ben venga che ci sia questa restrizione, fermo restando insomma che ci sono anche tanti aspetti positivi dei prestiti che occorre preservare.
Presidente, l'ultimo per quanto mi riguarda, a proposito di Serie C, in attesa della conclusione della post-season, quindi play-off e play-out, ti voglio chiedere, in un anno in cui insomma alcuni casi ci sono stati, penso al Trapani, la San Benedettese, il Livorno stesso, indipendentemente poi dall'esito sportivo, vorrei capire il feedback che ti è arrivato in questi mesi da parte dei calciatori di Serie C e che tipo di estate ti aspetti, visto che insomma sotto un certo punto di vista la pandemia può o forse deve anche essere l'occasione per ricreare sostenibilità e sicurezza nell'intero sistema, a maggior ragione magari in categorie come la Serie C, su cui da anni insomma si cerca di intervenire definitivamente.
Sì, noi oggi abbiamo una crisi congiunturale e anche dei decreti, delle leggi dello Stato che non ci permetteranno comunque di essere così tanto rigorosi anche come avremmo voluto, ma non, ripeto, la nostra responsabilità ovviamente è la regolarità dei campionati, però come sapete abbiamo decreti ministeriali che oggi prevedono da un lato la sterilizzazione delle perdite dell'anno 2020 e dall'altro la possibilità di rivalutare nel nostro ambito patrimonialmente i calciatori. e quindi le norme sull'iscrizione ai campionati non potevano e non possono non tenere conto ovviamente di queste norme statali, e quindi da un certo punto di vista un po' di timore, ecco, su ciò che andremo ad affrontare c'è da parte di tutti, però non si può oggettivamente immaginare di fare diversamente. Vi dico però poi anche su questo che le società di Serie C, la Serie C più in generale, con la questione dei budget di cui parlavamo prima, credo che sia comunque un sistema che possa avere una sua stabilizzazione anche in un periodo difficile come questo. Fisiologicamente 4-5 squadre mediamente ogni anno non vengono iscritte al campionato, ma questo non significa che non si debba, che poi non ci sia un ricambio, ci saranno i ripescaggi, le riammissioni prima dei ripescaggi, e quindi credo che il nostro sistema non debba temere a livello proprio di tenuta generale.
Umberto, una domanda che non riguarda l'Associazione Italiana Calciatori, ma da uomo di sport. 5 anni di contratto a Mancini, o quantomeno Mancini, tecnico della nazionale fino al 2026, più gli anni precedenti, c'è una progettualità che forse in passato non si era vista con un CT. Questo secondo me è un bel segnale.
Beh, è un ritorno al passato, diciamo che la storia della federazione, se andiamo molto molto indietro nel tempo, è una storia proprio invece di conduzioni tecniche anche abbastanza lunghe.
Si era un po' interrotto questo
recente,
trend.
Di recente ovviamente no, è un aspetto, è un segnale molto molto positivo, perché credo che ciò che Mancini ha creato, il gruppo di calciatori che oggi è molto allargato, no? che compone il gruppo della nazionale, siano ragazzi anche molto molto giovani che stanno dimostrando intanto di esprimere un calcio molto bello, perché insomma ci siamo anche divertiti tanto, molto, ci siamo riavvicinati alla maglia azzurra, hanno anche nei comportamenti, insomma nel modo di vivere, anche la loro presenza in azzurro ci hanno riavvicinati, e questo credo che sia anche tanto merito dell'organizzazione che la federazione si è data col Club Italia, che insomma ha avuto un'organizzazione molto molto più simile a un club rispetto a quanto non lo fosse prima, e anche ovviamente a tutto lo staff, perché insomma non soltanto Mancini, ma anche la presenza oggi di Vialli, di tanti altri calciatori ex sampdoriani, credo che abbia creato un ambiente che aiuta ovviamente i risultati.
Presidente, grazie mille e buon lavoro.
Grazie mille Presidente, a presto di essere stato qua.
Grazie a voi.
Grazie mille.